Viaggi di Storia. Episodio 66. Caterina II di Russia. Il trono inaspettato.
Salve e bentornati in una nuova puntata dei Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. In questo episodio torniamo in Russia perché andiamo a conoscere Caterina la Grande. Caterina nacque come Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst il 2 di maggio del 1729. Non aveva una sola goccia di sangue russo nelle vene. Suo padre era un governatore e generale prussiano e sua madre, Giovanna di Holstein-Gottorp, scusate la mia pronuncia tedesca terribile, era invece una principessa tedesca. Sofia non navigava nell'oro, la sua famiglia non era ricchissima. La Prussia, che era il paese nel quale era nata Sofia, era composta da 1 miliardo di staterelli piccoli e grandi e molti di questi non avevano poi soldi da scialare, per quanto nobili ovviamente, e la famiglia di Sofia non faceva nessuna eccezione. Sofia ricevette un'educazione del tutto ordinaria. Era dotata di un ottimo carattere, nel senso che aveva un'ottima intelligenza, ma di carattere era estremamente vivace, estroversa, curiosa, orgogliosa. Aveva un carattere deciso anche, estremamente deciso. E non ebbe mai, a quanto si dice, un grandissimo rapporto con la madre. Questa educazione, buona ma ordinaria, era stata scelta perché tutto sommato per Sofia non si prevedevano poi chissà quali faville. Un buon matrimonio, questo sì, ma alla fine niente di che. Però la famiglia, come ho detto, aveva bisogno di soldi. Sofia era nata a Stettino, nell'attuale Polonia, che allora faceva parte della Pomerania, che faceva parte della Prussia, ed era imparentata la sua famiglia con quasi tutte le altre importanti nobili famiglie prussiane. E quando Sofia cominciò a essere grandicella, si cominciò a pensare per lei ovviamente a un marito e cominciò a saltare fuori il nome di Carlo Pietro Ulrico, nipote della zarina Elisabetta, che era stato nominato suo erede nel 1741 ed era stato invitato a trasferirsi in Russia. Carlo Pietro era di un anno più vecchio di Sofia e era destinato a un brillantissimo futuro perché sarebbe diventato zar. Questo matrimonio era nato di fatto dalla volontà condivisa sia della zarina stessa, ovviamente, ma anche di un politico russo di origine francese, Jean Armand Lestocq, che appoggiava quest'unione per tutta una serie di motivi. La prima, che era così un motivo per cui la famiglia di Sofia aveva acconsentito alle trattative matrimoniali, erano i soldi. Perché se lei andava in sposa a Carlo Pietro ne avrebbero guadagnato un bel po' di denari e questo ovviamente non faceva schifo a nessuno, soprattutto a loro che non avevano poi tutto questo denaro. Invece dalla parte russa la spinta veniva dalla necessità di unire la Prussia alla Russia con lo scopo di indebolire un po' l'alleanza fra la Prussia e l'Austria, perché la Russia in quel periodo aveva un po' di gatte da pelare. Infatti in casa avevano un cancelliere che si chiamava Bestuzhev, che era fortemente filo-austriaco, mentre Elisabetta, che aveva forti legami familiari con la Prussia, desiderava una politica un po' più filo-prussiana. Per questo motivo si pensò appunto a questo matrimonio. Caterina e Carlo Pietro si erano già incontrati, nel 1739, quando lei aveva 10 anni e lui 11, e il primo incontro era era andato molto molto male, insomma. Caterina ebbe a scrivere che lui a 11 anni era già un mezzo ubriacone, che aveva le maniere di un ragazzo di strada e proprio, insomma, diciamo che se avesse potuto probabilmente si sarebbe tagliata le mani piuttosto di sposarlo, però non è che avesse poi tutta questa libertà d'azione, ecco. Tanto che Sofia andò poi in Russia nel 1744 per una visita e lì rimase, perché poi non tornò più indietro. Cominciò a studiare il russo, cominciò a studiare la religione ortodossa e nel 1745 decise di convertirsi e venne ribattezzata contro il volere della famiglia con il nome di Yekaterina, perché la versione russa di Caterina è Yekaterina e noi d'ora in avanti la chiameremo così. Quindi nel 1744, nell'estate del 44, Sofia diventa Yekaterina e un anno dopo, il 21 di agosto del 1745, Carlo Pietro, che ormai era stato anche lui ribattezzato Pietro, si unirono in matrimonio. Lei aveva 16 anni e i due ragazzi, perché questo erano, andarono a vivere alla reggia di Orienbaum. Ora, Yekaterina aveva, come ho detto, un carattere di ferro, aveva anche le palle d'acciaio, perché si trovò a vivere in un mondo tutto diverso dal suo, senza la sua famiglia e contornata di fatto da estranei. Mise tutta se stessa nell'abbracciare questa nuova vita, ben consapevole del fatto che se voleva sopravvivere agli sconvolgimenti che stavano squassando la corona russa, doveva essere pronta e salda di mente. Tutte qualità che lei non attribuiva assolutamente a suo marito, che appunto riteneva un inetto. Adesso dobbiamo lasciare un attimino Yekaterina da parte e andare a concentrarci un po' di più sulla famiglia di cui Yekaterina era entrata a far parte con le sue nozze. Allora, in quel momento Zarina era Elisabetta di Russia, che era figlia di Pietro I di Russia e di una popolana che era stata nobilitata con il nome e il titolo di Caterina I di Russia, Yekaterina, ma il suo vero nome era Marta Samuilovna Skavronskaya, una popolana, come ho detto. L'educazione di Elisabetta fu sommaria. Fu lasciata libera di fare praticamente quello che voleva. Il padre per lei aveva tantissime aspettative, matrimoni con casate reali importantissime, borboni di qua e borboni di là, ma il fatto che la madre fosse di fatto una contadina, insomma, tarpò un po' questi progetti. Era comunque una donna estremamente intelligente che parlava diverse lingue. Si trovò però molto sola dopo la morte del padre, dopo la morte della madre e con la partenza della sorella Anna, che andò a sposarsi in Prussia, appunto. Elisabetta quindi rimase sola, libera da una parte di vivere tutti i suoi amorazzi, perché lei aveva questo carattere, si dice, estremamente libero, tanto che anche il suo unico matrimonio con Alexei Razumovsky è dubbio. Era un cosacco. Non si sa se sia avvenuto davvero o no. Comunque, al di là di questa libertà, a livello politico Elisabetta era sola. Al trono intanto era arrivata una sua cuginastra, che era salita al trono con il nome di Anna di Russia, perché figlia del fratellastro di suo padre, per questo cuginastra. Comunque, questa Anna Elisabetta le stava decisamente sulle croste e le tolse gran parte delle sue entrate. Anna, peraltro, non aveva figli, quindi cosa fa a un certo punto? Decide di adottare il figlio di sua nipote, Ivan, che era un bimbetto, ok? In questo momento, durante il regno di Anna, Elisabetta a corte conta come il due di spade quando c'è sotto bastoni. Tuttavia, le cose cominciarono a scaldarsi nel 1740. Anna era morta e al suo posto era subentrato il piccolo Ivan, che era salito al trono con il nome di Ivan VI. Piccolo nel vero senso del termine, perché aveva un anno. Ovviamente la reggenza era in mano alla madre, Anna Leopoldovna, che ebbe un regno tanto breve quanto abbastanza tumultuoso, perché cominciò a tassare i nobili a destra e a manca, a tagliare le spese sull'economia, e tutti i nobili russi, i grandi magnati russi, andarono su piede di guerra e il governo, quelli più vicini alla zarina, decisero di deporla con un bel colpo di stato. La nostra Elisabetta, nel frattempo, aveva una paura terrificante. Infatti, lei sapeva di essere nel collimatore delle mire degli oppositori di Anna Leopoldovna, di essere un'alternativa valida. E qual era il suo terrore? Che i sostenitori di Anna Leopoldovna la pigliassero e la rinchiudessero in un convento. Una cosa che in Russia non era poi così rara: prendere le donne sgradite, sigillarle in un monastero e buttare via la chiave. Ovviamente per lei, per una donna come lei, sarebbe stata la morte. Quindi decide di agire. E così, nel dicembre del 1741, con un piccolo drappello di fidatissimi, tra cui l'amato Alexei Razumovsky e l'altrettanto fidatissimo Lestock, vanno verso la caserma dove si trova un reggimento. E lì fa un discorso super accorato, convince tutti ad andare a Palazzo d'Inverno, dove Anna se ne dorme bella tranquilla insieme al suo figlioletto, e li prendono e li catturano e mettono loro in una fortezza e buttano via la chiave. Quindi Elisabetta ha 32 anni senza nessuna competenza, perché non ne aveva una mezza, non aveva conoscenze politiche, economiche, di politica estera, niente, era così impreparata che più impreparata non si poteva, ma c'è da dire, aveva un grande spirito d'avventura e un grande spirito di iniziativa, si ritrovò a capo della Russia. Ovviamente qua c'è tutta la ricetta per un disastro, no? E invece Elisabetta non fu poi in realtà così male, insomma, era disposta ad ascoltare, ascoltare i ministri e i loro consigli, e fu sempre guidata un po' anche da questo amore per la patria che l'aveva instillato il padre, quindi lei davvero si spese nel bene e nel male per il suo paese. Però noi non parliamo di Elisabetta, adesso dobbiamo andare di nuovo a tornare alla nostra Yekaterina. Elisabetta di figli, almeno figli legittimi, non ce n'ha, quindi anche per lei si pone il problema dell'eredità: a chi lasciare il trono? Beh, a Carlo Pietro Ulrico, che era figlio dell'amatissima sorella Anna. Ed ecco che qui torniamo al nostro Carlo, Pietro, che, come ho detto, la nostra Yekaterina non amava per niente. Ora, che lui fosse un originale, direi che dai documenti storici, insomma, c'è poco da fare, ecco. Era un uomo estremamente avaro, aveva tutte delle idiosincrasie sue, amava l'ordine, la disciplina, era un militarista convinto, amava bere, fare baldoria, baccano, aveva avuto il vaiolo e questo lo ovviamente aveva lasciato delle cicatrici notevoli sul suo viso, e per di più, benché fosse stato chiamato a governare la Russia, a lui i russi proprio stavano sulle palle. Lui era sempre in mezzo ai tedeschi, perché i russi li detestava, forse non avevano quella disciplina teutonica che lui amava così tanto, non lo so. Comunque le premesse non erano ovviamente delle migliori, ecco, rispetto al suo ruolo come zar. Però gli storici attualmente tendono a non dare più questo giudizio così sommario di imbecille, ecco. Anzi, si ritiene che lui abbia fatto quello che poteva per tenere in piedi un paese così grande, ma ci arriviamo dopo, insomma. Quindi Pietro va al trono, essendo comunque per metà almeno russo, e appunto si sposa con la nostra Yekaterina nel 1745. Il loro matrimonio non è felice per niente. Questo, insomma, no, partiva male, ed è continuato peggio. Yekaterina era umiliata dal fatto che lui si tenesse l'amante e se la teneva proprio in piazza, insomma, la esibiva. E la sua amante era Elisabetta Romanova Voronkova. E Yekaterina, che come ho detto aveva un grande spirito di iniziativa, al pari di Elisabetta, la zarina intendo, divenne amica della sorella di lei, Yekaterina, che era parte degli oppositori di Pietro. Infatti, se attualmente gli storici ritengono che comunque fosse un uomo arguto e intelligente, Yekaterina, la sorella di Elisabetta, e la nostra Yekaterina invece facevano parte di coloro che lo ritenevano soltanto un uomo rissoso e ignorante, incapace di pensare al bene del paese. Peraltro Yekaterina non rimase a piangere sul cuscino mentre Pietro si divertiva di qua e di là, perché intorno al 1752 si trovò il primo di una serie di amanti, Sergei Saltykov, che si dice sia anche il padre del futuro zar Paolo I di Russia, nato nel 1754. Ora, i ritratti di Pietro e di Paolo offrono effettivamente una certa somiglianza, quindi magari alla fine Paolo è davvero figlio di Pietro, chi lo sa. Tuttavia all'epoca in molti, moltissimi pensavano che in realtà fosse il figlio di Saltykov. Ora, dove sia la verità non ci interessa. Ci interessa il fatto che se così tanta gente ne era convinta voleva dire che non solo moglie e marito erano ai ferri ultracorti, ma anche che la relazione tra Yekaterina e Sergei era nota a tutti, di fatto. Nel 1762 Pietro alla fine eredita il trono, Elisabetta muore e lui diventa zar. E le prime cose che fa, proprio le primissime, sono tutte super pro Prussia. Più pro Prussia di così non si può. Intanto fa una bella pace con la Prussia all'interno di quella che è conosciuta come la Guerra dei Sette Anni. Era scoppiata nel 1756 e aveva coinvolto praticamente tutta l'Europa. Da una parte c'erano i prussiani, insieme agli inglesi e a tutta un'altra moltitudine di staterelli prussiani, dall'altra parte c'erano i francesi, il Sacro Romano Impero, l'Austria, la Russia, la Svezia e addirittura anche la Spagna. Fu una guerra gigantesca, coinvolse davvero tutta l'Europa. Fu una guerra combattuta per lo più per questioni territoriali. Infatti c'erano stati vari minuscoli spostamenti di territorio che però nel lungo termine potevano cambiare gli equilibri. Per esempio gli inglesi avevano molto a cuore i possedimenti che avevano ad Hannover, perché a quel punto erano già arrivati gli olandesi sul trono inglese. Ora non possiamo addentrarci troppo nella Guerra dei Sette Anni, se no non ne usciamo più. Vi basti sapere che era davvero una... Churchill l'ha definita una guerra totale, la prima vera guerra mondiale a suo parere, perché i paesi impegnarono tutte le loro risorse, tutte dalla prima all'ultima, e arrivarono a combattere anche quando ormai da guadagnare non c'era più niente. Comunque in tutto questo scenario, nel 1762, Pietro che cosa decide di fare? Di sfilarsi, e appunto fa una pace con la Prussia, e in questo modo la Russia non solo cambia bandiera, perché da contro va con la Prussia, ma addirittura cede alla Prussia tutti i territori che avevano conquistato durante quei 6 anni di guerra. Nel frattempo Pietro aveva da guardare anche altri interessi, infatti il ducato di Holstein-Gottorp, che era il suo ducato natale, era ancora suo, lui era duca, e quindi aveva da pensare anche a quello. E quindi che cosa fa? Decide di fare una bella guerra alla Danimarca, così da prendersi la regione dello Schleswig. Ora, le interpretazioni possibili sono due. Una dice, ok, lui era proprio un mamalucco e va a fare la guerra per un ducato minuscolo di cui in teoria non ne dovrebbe fregare niente. Ma lui si sa che amava molto i suoi possedimenti tedeschi, tutti i tedeschi in generale. L'altra interpretazione invece dice no, lui in realtà era un uomo molto intelligente, perché acquisire questa ragione avrebbe ampliato ulteriormente i confini della Russia, come se lui quindi volesse ampliarsi, inglobando poi alla lunga anche il suo ducato. Ovviamente questo non lo sapremo mai, per cui purtroppo è morto prima di poter compiere i suoi piani e quindi di dare credito all'una o all'altra opzione. Il regno di Pietro fu davvero molto molto breve, e se sulla politica estera fece delle scelte, nella migliore delle ipotesi misteriose, nella peggiore un po' scellerate, in politica interna invece fu decisamente più attivo, e attivo in modo decisamente positivo. Promosse la libertà religiosa, abolì la polizia segreta, che invece venne immediatamente restaurata da Yekaterina, impose l'istruzione per tutti i figli degli aristocratici, e un'istruzione di cui il governo doveva essere a conoscenza, cioè lui voleva che sta gente fosse educata, non che crescessero come dei selvaggi senza nessuna istruzione formale, perché poi quando dovevano andare a occuparsi delle cose, andare al governo, ovviamente altrimenti erano tutte delle caprette. E in più istituì anche delle scuole ad avviamento professionale, diciamo, nelle grandi città, in modo che potessero usufruirne i ragazzi appartenenti ai ceti medio-bassi dell'epoca. E in più decise di esentare i nobili dal servizio militare obbligatorio, una cosa che questa gli portò invece un sacco di popolarità. Fondò anche la prima banca di Stato della Russia e incoraggiò il mercantilismo, che è una politica economica che spinge sul non importare quello che si può produrre sul suolo patrio, in modo da incoraggiare un po' la crescita economica. Tuttavia, Yekaterina si avvicinava al trono, mentre invece Pietro aveva ormai letteralmente i giorni contati. Si era diffusa la voce, vera o falsa che sia, questo ovviamente a noi non è dato sapere, che Pietro volesse divorziare da Yekaterina e sposare la sua amata Elisabetta Romanova Voronkova. Ora, a Yekaterina venne un colpo, perché anche lei temeva di essere rinchiusa in un convento. A quel punto che cosa fa? Decide di muoversi. Per cui, aiutata dall'amante Grigori Orlov, che era un militare, era un eminente membro dell'esercito, decide di provare a prendere il potere. L'8 di luglio anche lei si dirige con un branco di fedelissimi a un reggimento, alla caserma che ospitava un reggimento, e con un discorso accorato, insomma, seguendo di fatto le orme della zarina Elisabetta, anche Yekaterina ottiene l'appoggio dell'esercito, vanno a circondare la residenza in cui era Pietro in quel momento, lo fanno arrestare e Yekaterina lo costringe anche a firmare un documento in cui abdica e lascia il trono a lei, così che nessuno potesse avere niente da ridire, e viene poi messo nella prigione di Ropsha, dove muore il 17 luglio. Il colpo di Stato era stato fatto il 9, la notte tra l'8 e il 9, e il 17 Pietro muore. Non si sa bene di che cosa. C'è chi dice che sia morto strangolato e c'è invece chi dice che sia morto di malattia. Ovviamente la vera domanda è: Yekaterina ha ordinato la morte di suo marito? Suo figlio Paolo era convinto di sì, per dire. Gli storici attualmente non sono molto inclini a credere che lei sia arrivata tanto, anche perché era passato davvero molto poco tempo. L'esecutore materiale della morte di Pietro dovrebbe essere il fratello minore di Orlov, che probabilmente ha agito con o senza consenso del fratello per proteggere Yekaterina, che era ovviamente una risorsa molto grande per la famiglia Orlov, anche perché se lei fosse caduta sarebbero caduti tutti. E per quanto sia brutto da dire, Pietro non si poteva più tenere vivo, ecco, era un pericolo davvero troppo troppo grande. Ma Yekaterina aveva un altro problema: il piccolo Ivan VI, quello che aveva regnato quando aveva appena un anno di vita. Era stato prigioniero sempre, praticamente dal 1741 era stato tenuto prigioniero ed era cresciuto più o meno come un minorato, insomma, non aveva abilità sociali, era di fatto un illetterato con gravi problemi psichiatrici. E attualmente viveva in una fortezza sulle rive del Ladoga, un grosso lago a nord, vicino a San Pietroburgo. E ovviamente non si può tenere vivo anche questo ragazzino qua. E gliela servono un po' su un piatto d'argento a Yekaterina in questo caso, perché viene organizzato un tentativo di fuga del giovane Ivan, che aveva una ventina d'anni, a quel punto aveva 22 anni, ma viene sventato e lui viene ucciso. A questo punto Yekaterina ha fatto piazza pulita e benché lei non sia più una Romanov, perché andando indietro, si trova qualche parente russo di Yekaterina che apparteneva alla dinastia dei Rurik, che sono i primi che hanno regnato in Russia, che hanno regnato per uno zilione di anni prima che arrivassero i Romanov, e che continuano comunque a regnare sulla Russia per attraverso tutta una rete di parenti collaterali, insomma. Fatto sta che, in ogni caso, Yekaterina ha pulito tutta la piazza. Lei adesso è l'unica e incontestata zarina di Russia. Yekaterina regnò per 35 anni e si occupò di una moltitudine di faccende, ovviamente. Diamo un'occhiata ad alcune delle cose, ad alcune delle sfide che dovette affrontare. La prima era quella relativa ai servi della gleba. Di fatto la Russia era rimasta in quell'epoca praticamente l'unico paese europeo che praticasse la servitù della gleba ancora su scala così gigantesca. Yekaterina aveva di suo quasi 500.000 di servi della gleba e altri quasi 3 milioni erano sparsi in tutto il territorio russo. I servi della gleba in Russia avevano delle condizioni di vita ancora molto simili a quelle che c'erano durante il Medioevo nel resto dell'Europa. Quindi praticamente nessun diritto. Se nascevi servo della gleba, eri servo della gleba. Potevi lasciare delle eredità, ma solo se venivano in un qualche modo convalidate dal tuo padrone, perché questo era. C'erano dei pagamenti consistenti in termini di decime, e affrancarsi per un servo della gleba era una faccenda difficile. Non avevano praticamente tutele. Era stato messo fuori legge l'omicidio di un servo della gleba, c'era diventato un reato punibile, ma capite bene che nelle sconfinate steppe della Russia non c'era nessuno che ti proteggeva veramente, insomma. E anche il sistema della compravendita era stato in un qualche modo regolamentato. Tuttavia Yekaterina non fece tantissimo. Se per dire in Italia Bologna arrivò ad abolire la servitù della gleba già a metà del 1200, ci si sarebbe aspettati che Yekaterina 500 anni dopo agisse in un qualche maniera. No. In realtà a lei andava più o meno bene così. Evitò, cioè tolse la possibilità ai servi della gleba di appellarsi direttamente allo zar per i vari soprusi, indirizzandoli a degli enti appositi. Ma solo alcuni di essi riuscirono in un qualche modo a sfruttare questa nuova opportunità. Molti altri si trovarono di fatto abbandonati a se stessi, si sentirono abbandonati a se stessi, perché lo zar o la zarina erano visti come dei dio in terra, veramente, no? Per questa gente che viveva in condizioni miserrime, in posti dimenticati da Dio e dagli uomini in larga parte. Se erano portati a detestare il loro padrone, vedevano invece lo zar come un'emanazione della divinità. Ma con Yekaterina non fu così. Il fatto che lei appunto si sia voluta togliere dalla transazione delle contese, e anche il fatto che avesse addirittura avallato l'ipotesi, l'idea che i padroni potessero mandare i servi della gleba ai lavori forzati in Siberia, che di solito era una pena riservata criminali, insomma, perché Stalin alla fine ha inventato poco, cioè ha fatto delle cose terribili, però diciamo che le basi, ecco, le basi c'erano già, via. E quindi alla fine Yekaterina cosa fece per loro? Niente. Ribadì l'idea che uccidere un servo della gleba era un reato, perché erano proprietà dello Stato, ma poco altro. Yekaterina rinunciò a molti dei suoi servi della gleba, ma non per liberarli, per affrancarli, ma soltanto per cederli ad altri proprietari terrieri. Quindi questo non fu ovviamente una cosa che la fece amare particolarmente. Tanto che nel 1774 ci fu la cosiddetta rivolta di Pugachev. Questo tizio Pugachev era un sedicente pretendente al trono, faceva finta di essere Pietro. E andò là dicendo sono io, adesso ristabiliamo la verità e l'ordine e vi libero tutti. Ovviamente la rivolta finì nel sangue e qualunque altra velleità potesse avere Yekaterina rispetto ai servi della gleba finì miseramente. Anche a livello scolastico non ottenne poi moltissimo. Lei era una devota proprio degli illuministi. Voltaire, Diderot, lei era davvero una loro seguace, li seguiva e li capiva anche. E cercò in un qualche modo di portare un po' di illuminismo anche nel sistema scolastico russo. Riformò la scuola, mettendo in piedi degli istituti, scuole primarie e scuole superiori, che venivano messe per ogni distretto, che erano aperte a tutti i cittadini liberi. Quindi servi della gleba no, e copriva come span di età una fascia che andava dai 5 ai 18 anni. L'istruzione era fortemente raccomandata, ma non obbligatoria, e in generale non si ebbe poi un grandissimo successo. Infatti, sebbene Yekaterina ha speso un sacco di soldi per costruire le scuole, per comprare libri di testo, per formare anche degli insegnanti atti al compito, in realtà poi furono pochi i ragazzi che frequentavano la scuola veramente, perché erano figli di gente che doveva lavorare. C'era poco da fare, o vivevano troppo lontani per apprezzare questa opportunità, quindi erano ancora in un mondo più legato alla terra e al lavoro concreto che allo studio, oppure proprio non se lo potevano permettere. Quindi di fatto le riforme di Yekaterina in campo scolastico non furono poi un grande successo. Di suo mise in piedi un istituto, l'istituto Smolny, nel 1764, che era un istituto femminile, solo per ragazze. Aveva una disciplina rigidissima, forniva un'istruzione, ma era un'istruzione sommaria. Non si insegnava filosofia, non si insegnava storia, non si insegnava letteratura, era più un'istruzione formale che sostanziale. E anche questo non, insomma, non fu considerato un vero e proprio successo, insomma. Ovviamente Yekaterina poi dovette confrontarsi con anche le altre religioni dentro casa sua. Aveva infatti una parte di popolazione che era musulmana. E intanto Yekaterina adottò sempre la politica del vivi e lascia vivere, soprattutto con persone di religione diversa dalla sua. Lei era ortodossa, ovviamente, ma non fu mai ortodossa nel senso che diciamo noi, quindi ligia, ecco. Fu una credente molto molto tranquilla, per così dire, in contrasto, devo dire, anche con così la passione travolgente che investiva talvolta altri personaggi dell'epoca, quando la religione era ancora un momento storico in cui poteva davvero costarti la vita, ecco. Offrì effettivamente degli incentivi economici ai musulmani perché si convertissero, però di fatto lasciò che le persone se la sbrigassero fra di loro. Ortodossi e musulmani furono un po' lasciati a loro stessi, però non impedì mai, per esempio, la costruzione di moschee. Se in un villaggio c'era un certo numero di musulmani, potevano costruirsi la loro moschea. Yekaterina non ebbe mai niente da dire, insomma. E rispetto agli ebrei anche. Gli ebrei in realtà arrivarono in Russia in largo numero dopo che ci fu la spartizione della Polonia, di cui parleremo tra un po', quindi si trovarono di fatto un'altra religione con cui fare i conti, ma anche qui Yekaterina adottò la politica del vivi e lascia vivere, anche se con restrizioni più marcate rispetto a quelle che dovettero subire i musulmani. Infatti gli ebrei, per il solo fatto di essere ebrei, avevano una tassa in più che veniva tolta in caso di conversione, e in più gli proibì di, non glielo proibì per legge, però rese per gli ebrei ostile l'ambiente legato alle più alte sfere economiche. Tanto che alla fine, nel 1785, gli ebrei vennero dichiarati tutti stranieri. Non importava se risiedevi sul territorio russo, tu eri comunque uno straniero. Solo gli ebrei convertiti potevano diventare parte delle congregazioni mercantili e coltivare la terra, come se fossero dei cittadini liberi. Gli altri non potevano. Quindi se da una parte nessuno li obbligava a cambiare la religione, quindi vivi e lascia vivere, dall'altra se non lo facevi avevi delle limitazioni abbastanza pesanti. Tanto che negli ultimi anni della vita di Yekaterina il suo rapporto con gli ebrei fu effettivamente abbastanza teso, perché non avevano più i diritti che avevano i cittadini russi normali, virgolettato. Nel campo della politica estera, sicuramente i più grandi risultati di Yekaterina sono state l'acquisizione della Crimea, che avvenne nel 1783 all'interno di una lunghissima guerra che coinvolse la Russia e i turchi e l'impero ottomano, che in realtà nel 1783 era già bella che finita, perché la guerra russo-turca si combatté dal 1768 al 1774. Però Yekaterina non mollò, voleva assolutamente espandersi a livello territoriale e quindi diede incarico a uno dei suoi numerosi amanti, Grigori Potëmkin, che nel 1783 appunto riuscì ad annettere la Crimea. L'altro grande risultato, se così possiamo chiamarlo, è quello giocato da Yekaterina insieme a Prussia e Austria nella spartizione della Polonia. La Polonia all'epoca faceva parte della Confederazione Polacco-Lituana e i sovrani venivano eletti con formula elettiva, appunto, erano eletti dai più grandi nobili del paese. Nel 1764 Yekaterina riuscì a piazzare sul trono un ex amante, Stanislao Poniatowski. Questo tizio doveva essere, nelle sue intenzioni, un burattino o poco più. Tuttavia Stanislao era un uomo intelligente, con anche voglia di fare e nessunissima intenzione di essere perennemente dipendente da Yekaterina. E quindi fra i due, insomma, cominciò a esserci un po' di maretta. Intanto nel 1768 era scoppiata la guerra russo-turca e nello stesso anno venne prese vita quella che viene chiamata Confederazione di Bar. Era un'enclave di nobili che si opponevano all'influenza della Russia e anche al loro re Stanislao Poniatowski, che ritenevano troppo vicino appunto a Yekaterina, che era una potenza straniera di tutto rispetto, che costituiva una concreta minaccia per l'indipendenza polacca. Purtroppo qua ci fu tutta una combo di fattori che andarono ad unirsi. Nel 1772, dopo 4 anni di conflitto con i turchi, questi andarono a bussare alla porta dei polacchi che si erano ribellati per vedere se c'era margine di trattativa. Questa trattativa fu ben vista sia dalla Francia che dall'Austria. Nel frattempo la Gran Bretagna invece cominciava ad appoggiare la Russia. A un certo punto l'Austria disse: ma sai che cosa faccio? Io entro in guerra di fianco agli ottomani, cosa ne dite? Tutto sommato l'impero austro-ungarico aveva dei confini anche lui vicino alla Russia. A questo punto la Prussia, la Russia e l'Austria però decidono di, come dire, deporre le armi tra di loro e vedere che cosa si può ricavare per loro. Quindi non facendosi la guerra, ma tentando una via più, più diplomatica. Cominciano a pensare che se uniscono le loro pretese, forse riescono a trovare un accordo. E in questo modo, nel 1772-73 appunto, riescono a spartirsi, cioè decidono di fatto di spartirsi la Polonia. Ne prende un pezzo la Prussia, un pezzo l'Austria e un pezzo la Russia, che è appunto la causa dell'arrivo di tutti quegli ebrei di cui dicevamo prima. Loro si sono giustificati dicendo, beh, c'era questa confederazione di Bar che faceva una confusione pazzesca, noi già siamo tutti in guerra, qua bisognava pacificare il territorio. In realtà ovviamente fu né più e né meno che un atto di accaparramento, perché questi andarono in un paese che non era in guerra con nessuno e deposero il povero re in carica e si spartirono tutta la faccenda, lasciando alla Polonia uno sputo. No, ecco, e questa fu la prima, peraltro, di delle numerose spartizioni che dovette subire la Polonia. Ovviamente Stanislao continuò a regnare fino alla morte nel 1795, fino a 3 anni prima della morte. Lui perse la corona nel 1795, dopo la terza e ultima spartizione della Polonia. E però in quel lasso di tempo, quindi tra 1772 e 1795, si ritrovò con un regno minuscolo, veramente lillipuziano. Tuttavia questo per Yekaterina fu sicuramente un ottimo risultato, benché, insomma, fatto decisamente sulla pelle degli altri, ecco. Yekaterina morì di cause naturali il 16 novembre del 1796, lasciando il regno al figlio Paolo. Non lasciò altre disposizioni testamentarie. Paolo non aveva un buon rapporto con la madre e dopo che riuscì a mettere le mani sul suo libro di memorie, la relazione peggiorò ancora di più, se possibile, anche se lei era morta, perché quello che lesse lo fece inorridire. Il regno di Paolo terminò altrettanto bruscamente come il regno del padre, perché fu vittima anche lui di una congiura di palazzo che lo portò alla morte il 23 di marzo del 1801. Ma questa è un'altra storia.
Gocce di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su www.gocciodistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con PayPal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook o tramite il modulo che trovate su www.gocciodistoria.it. Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!